l'intervista di Giuliano Giubilei.
Buonasera a tutti da Radio Immagina, parliamo ancora anche oggi della guerra in Ucraina e lo facciamo cercando di capire che spazio c'è per un possibile negoziato in un clima segnato da uno scontro anche verbale sempre più duro e quali attori soprattutto potrebbero convincere Russia e Ucraina a sedersi intorno a un tavolo. Non c'è dubbio che la Cina potrebbe avere la forza politica e i mezzi per svolgere un ruolo di primo piano, ma la domanda è: che farà Xi Jinping? E questa domanda la giriamo alla sinologa Giada Messetti, giornalista, autrice di programmi televisivi, che ha al suo attivo diverse pubblicazioni e un paio di libri, il secondo dei quali è uscito proprio in questi giorni. Il titolo è La Cina è già qui. Buonasera Messetti.
Buonasera. Ecco,
finora la Cina ha dato un appoggio insomma abbastanza formale a Putin, ma sostanzialmente ha mantenuto un atteggiamento piuttosto cauto. Cambierà questo atteggiamento al di là insomma di dichiarazioni comunque di vicinanza che non sono mancate?
Ma credo sia molto difficile che la Cina cambi posizione, perché la Cina deve tenere insieme un sacco di interessi in questo momento e tra l'altro secondo me la Cina è ancora in una fase di osservazione della situazione per capire. Ricordiamoci sempre che la Cina ragiona con l'arte della guerra di Sun Tzu, quindi un po' l'idea di meno si agisce meglio è, quindi nella strategia diciamo politica. E la Cina finora, come diceva lei giustamente, ha appoggiato la retorica, no, della propaganda russa, perché che dà la colpa di questa guerra alla NATO e agli Stati Uniti, soprattutto perché è una retorica che lei riconosce e in qualche modo utilizza anche all'interno della Cina, proprio per in funzione antiamericana, nel senso che in questi anni la Cina si è sentita in qualche modo sotto scacco dagli Stati Uniti, ed è il motivo per cui anche Cina e Russia, che ricordiamocelo sempre, sono due paesi diversissimi, anche Xi Jinping, certo, e Putin sono due leader diversissimi, ma si sono avvicinati proprio per questa ideologia anti-americana molto forte, contraria a questo attivismo americano che in qualche modo entrambe le due potenze sentono che l'America vuole in qualche modo contenerle. Questa è una cosa. Dopodiché nei fatti in realtà la Cina si è schierata in maniera molto forte contro le sanzioni occidentali, però allo stesso tempo, a differenza che nel 2014 quando Putin ha preso la Crimea, che in qualche modo è andata in soccorso della Russia dopo le sanzioni occidentali, questa volta la Cina non sta andando in soccorso dalla Russia, anzi ci sono tutta una serie di dati che anche compagnie come Huawei stanno riducendo diciamo le attività, quindi, nel territorio russo.
Quindi insomma, anche se avrebbe la forza, il potere, le dimensioni per far sentire la propria voce, rimane più che cauta, abbastanza insomma prudente, via, ecco, rispetto all'appoggio,
sì,
rispetto all'appoggio che potrebbe dare alla Russia, insomma.
Sì, scusi, no, perché la Cina ha il mantra, nella politica estera, la Cina ha il mantra di non ingerenza negli affari esteri degli altri paesi, che è una cosa che poi chiaramente utilizza anche per sé, cioè io non mi mischio negli affari vostri e allo stesso modo voi poi non dovete mischiarvi nelle questioni che io ritengo interne, che possono essere Taiwan, Hong Kong, lo Xinjiang e tutta una serie di questioni spinose su cui l'Occidente spesso diciamo alza il ditino nei confronti della Cina. Quindi la Cina, anche per coerenza e per qualche modo per non essere smentita poi nell'applicazione di questa politica, non difficilmente prenderà un ruolo attivo in questa situazione. All'inizio sembrava potesse essere una facilitatore, no, di tutto il progresso diplomatico della questione, però al momento vari segnali sembra che la diplomazia proprio non sia al momento la via percorsa con maggiore convinzione, un po' perché Putin non sembra assolutamente abbia voglia di prendere la via della diplomazia, un po' anche perché diciamo che la retorica anche dalla parte occidentale o degli Stati Uniti in maniera particolare si sta alzando un pochino,
certo,
cioè sono state usate parole molto forti.
Appunto, a questo proposito, no, insomma, a parte le parole di Putin sul fatto che si discussi di Biden, sul fatto che Putin non può restare al potere e le accuse molto pesanti di sterminio, insomma, del popolo ucraino, ecco, Tra l'altro la NATO sembra anche intenzionata a voler allargare il suo peso nel mondo. Nel vertice di Bruxelles della settimana scorsa si è parlato di una specie di ipotesi di NATO mondiale, nel senso che si vogliono coinvolgere nuovi partner nel Pacifico e tra l'altro riarmare anche il Giappone. Ecco, però questo sembra un modo per spingere Russia e Cina a legarsi sempre di più.
Questo diciamo che la conferma, un po' conferma le paure che la Cina esprime da molti anni. Cioè la Cina dice: noi abbiamo la sensazione che ci sia la volontà di creare appunto una sorta di NATO nell'Indo-Pacifico per, sì, contenere la Cina. E questa cosa è passata anche attraverso il rinfoncolamento di tutta una serie di alleanze, perché è nato la AUKUS, che è questa, come dire, questa alleanza tra Stati Uniti, Australia e Gran Bretagna. Allo stesso tempo si è rinvigorito il Quad, che comprende anche l'India ad esempio, e in più questi appelli anche alla NATO di allargare la NATO e di invitare alle riunioni NATO dei paesi dell'Estremo Oriente, chiaramente poi confermano insomma un punto di vista che la propaganda di Pechino diffonde molto fortemente all'interno del paese.
Senta, non è che... Dica.
Sì, no, un altro dato, ad esempio, che è stato un po' particolare, il tempismo di mandare Nancy Pelosi a Taiwan qualche giorno fa. Poi diciamo non è potuta andare in visita perché è risultata positiva al Covid, però era 25 anni che non veniva mandato a Taiwan un funzionario di così alto livello dell'amministrazione statunitense. Sono tutti segnali che insomma un pochino, forse in un momento così di tensioni, di guerra, di cose, forse bisognerebbe lasciare più spazio a cercare di allentare le tensioni piuttosto che in qualche modo
alimentarle. Ma proprio questo stavo per chiedere: non è che la Cina sta a vedere quello che succede in Ucraina per ripetere lo stesso schema con Taiwan?
Questa è una cosa che è stata ripetuta spesso, ma in realtà parte da un presupposto sbagliato, nel senso che Taiwan fa parte della Cina, e non fa parte della Cina solo per la Cina, cioè fa parte della Cina per la comunità internazionale, nel senso che per l'ONU il seggio che rappresenta la Cina è quello della Repubblica Popolare Cinese, gli Stati Uniti, l'Europa, tutti riconoscono che Taiwan fa parte della Cina e segue però la famosa politica di un paese due sistemi, perché ha questo sistema comunque democratico diverso da quello a partito unico della Repubblica Popolare Cinese. Se noi volessimo veramente fare il paragone, in realtà Taiwan è il Donbass della Cina e la Cina è l'Ucraina, tant'è che all'inizio, quando ci fu il primo sfondamento del confine ucraino da parte dei russi, la cosa che si diceva era che i cinesi fossero preoccupati perché si creava un precedente di una parte di uno stato sovrano che veniva in qualche modo strappata, poteva venire strappata alla madre patria, che è il più grande incubo della Cina. Cioè la Cina ha paura che Taiwan prima o poi possa in qualche modo staccarsi dalla madre patria. Uno degli obiettivi della ringiovinamento della nazione cinese è quello di unificare pacificamente, dice la Cina, Taiwan, però sicuramente se questa cosa accadrà, bisognerà capire se accadrà in maniera militare oppure come è successo a Hong Kong, dove non è che sono entrati i carri armati, ma sono state cambiate delle leggi per rendere Hong Kong cinese. E soprattutto, secondo me, ma anche secondo molti analisti che seguono la Cina, non sarà collegato a qualcosa di esterno. Cioè, quando ci sarà questo passaggio, sicuramente non ci sarà perché ci sono cose esterne che stanno succedendo. Sarà una decisione cinese, perché viene vissuta proprio dalla Cina come una questione interna.
Ecco, restando su questo argomento, no? Biden ha aperto appena, si è insediato, un confronto con la Cina che va al di là della semplice concorrenza commerciale. Ora però ha rivolto il suo interesse alla Russia. La guerra ridisegnerà le dinamiche geopolitiche o i due giganti che si confronteranno nei prossimi decenni saranno comunque Cina e Stati Uniti?
Questa è la domanda. Allora, è molto probabile, tutti sono concordi nel sostenere che la globalizzazione, come l'abbiamo conosciuta finora, difficilmente sopravviverà, diciamo, a questa guerra, e che è molto probabile che si andrà verso un bipolarismo, diciamo, nel mondo, appunto, no? Una parte a guida americana, una parte a guida cinese. Secondo me in questo momento la Cina, che non sa ancora come sarà questo nuovo ordine mondiale, sta già in qualche modo proponendosi a tutta una serie di paesi che l'Occidente magari si un po' tralascia, tipo l'Africa. Il ministro degli affari esteri cinesi in queste settimane è andato in Africa, in India, in Pakistan, in Nepal, in Afghanistan.
Beh, ha comprato mezza Africa la Cina.
Esatto, ma è andato a presentarsi come un fattore di stabilità in un momento in cui c'è grande instabilità, perché noi ricordiamoci sempre che se la guerra in Ucraina da un lato a noi fa aumentare i prezzi della pasta, in alcuni paesi africani causerà carestie, cioè ci sarà gente che muore di fame perché non arrivano i beni primari, e la Cina è già andata in qualche modo a dire non vi preoccupate, noi non ci dimenticheremo di voi, come fa l'Occidente. In qualche modo sta facendo andare attorno a questa sua posizione terza di neutralità, sta coalizzando tutta una serie di altri paesi e sta dimostrando, forse anche per dimostrare all'Occidente e agli americani, che la Cina non è da sola in questa sua posizione terza, perché noi ricordiamoci sempre che le sanzioni contro la Russia alla fine le ha votate solo l'Occidente fondamentalmente, cioè nell'India, nella Cina, nell'Africa, cioè quindi 5 miliardi di persone in questo momento non hanno, diciamo, i paesi che rappresentano 5 miliardi di persone non hanno votato le sanzioni occidentali. Bisognerà capire quindi se si va verso un mondo bipolare rissoso oppure se si riuscirà a creare un mondo multipolare in cui convivono sistemi diversi, diciamo cercando di avere una convivenza il più possibile pacifica. Questa è una cosa che non si può sapere adesso.
Certo, allora aspettando che tipo di mondo avremo. Nel suo libro, ricordiamo il titolo, La Cina è già qui, il titolo è molto significativo naturalmente, lei scrive che noi continuiamo a guardare alla Cina in base alle nostre categorie occidentali e non riusciamo a capirne la natura, capire che cos'è l'anima di questo paese. Ecco, forse ci fa paura, ma lei dice siccome ormai è qui bisogna conoscerlo, giusto?
Sì, io sono molto convinta di questa cosa, cioè ormai la Cina è la seconda potenza mondiale, un attore imprescindibile, ci dovremmo avere sempre più a che fare. Quello che si decide in Cina ha già da tanto tempo, ma avrà sempre di più ripercussioni sulla nostra vita, e quindi io sono dell'idea che per non arrivare a uno scontro è molto importante in questo momento iniziare a conoscere la Cina, a studiare la Cina, perché ad esempio la Cina studia l'Occidente, ma l'Occidente studia molto poco la Cina e si sofferma spesso a dei pregiudizi che ha, perché purtroppo la Cina ci pone davanti una complessità veramente infinita e una diversità soprattutto, che noi facciamo fatica a capire quanto è grande questa diversità, dove, attenzione, diversità non ha un'accezione positiva o negativa, è proprio un dato di fatto neutro. Certo. Però avere consapevolezza, che non avere, diciamo, uno scontro, ma avere un incontro, secondo me è proprio importante cominciare a essere in ascolto di quello che dice la Cina, dove essere in ascolto non significa condividere, però significa mettersi in un atteggiamento diverso, non di giudizio, ma di qualche modo appunto apertura all'ascolto e soprattutto a trovare questo, io lo chiamo empatia informata, cercare di mettersi nei panni di, per capire perché la Cina dice certe cose o perché si comporta in un certo modo. Dopodiché io sono dell'idea che bisogna assolutamente rimanere coerenti con i nostri valori e difendere assolutamente il nostro sistema, ma non in una maniera di antagonismo, ma in una maniera di dialogo vero, efficace.
Ecco, senta, però un suo collega studioso della Cina, Federico Rampini, è convinto, e l'ha scritto in diversi libri, che il disegno della Cina sia invece quello di conquistare il mondo, anzi proprio quello di conquistare il mondo, e da gioco facile perché l'Occidente è incerto, diviso e così via. Ecco, lei concorda con questa tesi o invece pensa che sia una paura esagerata?
Allora, io concordo col fatto che la Cina è una grande potenza e come tutte le grandi potenze, dagli Stati Uniti all'Europa, fa i suoi interessi. Questo è un dato di fatto imprescindibile da cui partire. Detto questo, io non sono convinta che la Cina voglia dominare il mondo come possiamo immaginare noi, nel senso che secondo me anche questa guerra fa vedere che la Cina non ha interesse a essere, come dire, un attore come possono essere gli Stati Uniti, cioè un attore molto invasivo, molto presente sulle questioni anche geopolitiche degli altri paesi. Secondo me la Cina rimane un paese, una potenza pragmatica, che ha interesse a fare business. Chiaramente a business si accompagna influenza geopolitica, nessuno nega questo, però potrebbe avere un approccio diverso da quello che ad esempio noi immaginiamo noi abbiamo visto anche gli Stati Uniti, perché secondo me spesso si pensa che la Cina in qualche modo voglia diventare i nuovi Stati Uniti. Io di questa cosa non sono così sicura, perché credo abbia proprio un altro approccio. È ovvio che poi, come dire, gli equilibri si stanno spostando. Io ripeto, spero si andrà incontro a un mondo multipolare e non a un mondo in cui appunto ci sono le guerre di potere. Allo stesso tempo teniamo anche presente che in questo momento la Cina sta attraversando un momento molto complesso, perché è riesploso il Covid e secondo me questa situazione del Covid che c'è in questo periodo è una cosa che potenzialmente può avere delle conseguenze veramente enormi e imprevedibili, perché si sta parlando di una situazione in cui il popolo cinese potrebbe veramente
ribellarsi.
No, potrebbe scricchiolare il patto sociale che il rapporto tra partito comunista cinese e cittadini cinesi da ormai, soprattutto da dopo Tiananmen, che è un rapporto di fiducia alla fine, perché i cinesi, anche se noi facciamo fatica a capirlo, sono fondamentalmente contenti del loro sistema di governo, di come ha funzionato, perché comunque il partito comunista cinese è riuscito a rendere la Cina la seconda potenza mondiale in pochissimo tempo, quindi c'è un, come dire, una fiducia nei confronti del governo che è importante, ma in questo momento, con questo lockdown, dove la gente ha veramente problemi anche solo a mangiare e a bere, perché non riesce a procurarsi il cibo, secondo me questo patto sociale potrebbe scricchiolare, con delle conseguenze che potrebbero essere anche imprevedibili.
Ecco, a proposito della gestione del Covid, in queste settimane Shanghai, 26 milioni di abitanti se non sbaglio, è sottoposta al lockdown più rigidissimo militare, con anche momenti di protesta che cominciano a farsi sentire. Ecco, però quindi ha sbagliato la Cina all'inizio della pandemia o è il suo modo di affrontarla diverso
secondo
dal nostro,
me ha, secondo me ha sottovalutato, nel senso che la Cina è stata la prima a gestire l'epidemia in maniera efficace, no? Perché la Cina già nel giugno 2020 è tornata alla normalità con questo sistema cosiddetto di Covid zero, per cui nel momento in cui c'era un positivo veniva tamponato tutta la città dove veniva trovato questo positivo e venivano fatti dei lockdown mirati che in qualche modo bloccavano la pandemia. Cosa è successo? Questa cosa ha funzionato finché ci sono state delle varianti del virus che non erano contagiosissime. Con l'arrivo di Omicron, che invece ha una contagiosità molto più elevata delle varianti Alfa e Delta, il sistema è andato completamente in tilt e c'è questo tentativo di contenere un contagio che è incontenibile e che non sarà contenibile molto probabilmente, perché anche se c'è questo lockdown, come diceva lei, durissimo appunto, che le persone non possono uscire di casa e c'è gente che è rimasta senza cibo, senza farmaci, senza possibilità di curarsi, cioè è una tragedia quella che sta avvenendo a Shanghai, i casi continuano a aumentare. Quindi è evidente che hanno sottovalutato in quest'anno e mezzo, invece che in qualche modo prevenire un possibile arrivo di una nuova variante contagiosa, si sono un po', secondo me, seduti su questo loro metodo, che tra l'altro è stato anche definito, è stato molto battuto dalla propaganda come il metodo migliore, che era in qualche modo migliore anche di quello occidentale, perché alla fine i morti in Cina sono stati molto pochi rispetto ai morti in Occidente. E quindi adesso fare il passaggio politico da una politica Covid zero a una politica di convivenza è molto complessa, anche perché chi ha messo la faccia su questa politica è Xi Jinping.
Esatto.
Xi Jinping che in autunno dovrebbe essere confermato alla guida del paese per il suo terzo mandato. Quindi si apre anche una questione politica interna al partito molto delicata.
Senta, per tornare al suo libro, lei dice che per capire la Cina bisogna capire il rapporto che hanno i cinesi con il loro passato, e fa questo esempio che mi ha molto colpito. Shanghai, a parte in questi giorni di lockdown, è forse la città più moderna del mondo, ma nei ristoranti si mangiano ancora gli stessi ravioli che si cucinavano 2500 anni fa, e al mercato della frutta le contrattazioni obbediscono a regole medievali. Ecco, che vuol dire questo rapporto dei cinesi con il loro passato e la loro cultura sostanzialmente?
Vuol dire che siamo diversi, nel senso, io nel mio libro faccio vari esempi per far capire come delle cose che noi diamo per scontate. Io parto ad esempio da questo racconto di quando ero studentessa, che a un certo punto un mio compagno ha chiesto al professore cinese: ma è vero che voi mangiate i cani? E lui ha risposto: sì, è vero che mangiamo i cani, ma noi non mangiamo i cavalli. Quindi delle cose che per noi sono come dire, ovvie che è così perché noi facciamo così, spesso in realtà in Cina non le ritrovi e trovi altre cose. E quella cosa lì del passato a me è una cosa che affascina tantissimo, perché i cinesi ad esempio non misurano il passato come noi negli edifici, nelle rovine, e nella, diciamo, nella
e infatti hanno distrutto Pechino,
esatto,
antica.
Anzi, proprio le dinastie, quando diventavano nuove dinastie, distruggevano tutto quello che c'era stato prima. Quindi non hanno proprio quel tipo di tradizione lì, ma hanno la tradizione di tramandare i gesti. E in Cina nel 2022 esistono ancora gesti che venivano fatti 2000 anni fa, a partire dalla scrittura dei caratteri. Cioè i caratteri cinesi hanno, 2000, cioè, hanno veramente millenni di storia e vengono scritti allo stesso modo da millenni. Quindi io trovo molto affascinante il fatto che loro abbiano, misurino il passato in cose che possono, cioè, sembrare più effimere di un edificio o del Colosseo o di queste cose che rimangono, dei monumentali che rimangono, ma in realtà il fatto che ci siano i gesti, no? I gesti delle arti marziali, del Tai Chi, queste tradizioni che proprio sono veramente millenari, io lo trovo un punto di differenza, ma anche di estremo fascino.
Senza contare che i caratteri della loro scrittura sono 90.000, se non sbaglio, no?
Esatto, sì, sono tantissimi, però non facciamoci spaventare.
Non li usano tutti, voglio sperare.
No, non li usano tutti, perché secondo me anche se prendiamo un dizionario italiano ci sono tutte le parole, no, della lingua settoriale che sono molto più di quelle di uso comune. Diciamo che un cinese medio deve conoscere, cioè per leggere un giornale bisogna conoscere sui 3.000-3.500
caratteri. Che comunque sono più dei nostri
20. Sono tanti, sì, sono tanti.
Senta, lei ha accennato all'inizio al modo di, diciamo, di proporsi rispetto alla politica anche estera, no? E che va ricondotto anche questo, insomma, all'essenza della filosofia cinese, che è convinta che il cambiamento sia il motore della storia, no? Non solo è una visione diversa del mondo rispetto alla nostra, ma appunto porta anche a diverse tattiche sul piano della politica e della geopolitica.
Sì, esatto, quello che dicevo prima, cioè diciamo che l'Occidente di solito, anche proprio nella tattica militare così, punta a un obiettivo, decide un obiettivo e in qualche modo cerca di modificare la realtà per raggiungere l'obiettivo. Invece la Cina ha l'approccio esattamente opposto, la Cina tendenzialmente sta ferma, osserva quello che succede e sfrutta le pendenze, i potenziali di situazione che in qualche modo le fanno fare minimo sforzo e massimo risultato. Tant'è che appunto l'arte della guerra che citavo anche prima, cioè le battaglie vinte sono quelle in cui non bisogna combattere. E non è un caso che ad esempio l'ascesa della Cina noi l'abbiamo in qualche modo, ce ne siamo accorti tutti improvvisamente, cioè non ci siamo accorti che la Cina stava diventando la Cina fino a una decina d'anni fa, perché la Cina ha fatto silenziosamente questa sua crescita, no? Proprio perché in qualche modo ha sfruttato tutta una serie di pendenze della situazione, che possono essere, non so, l'ingresso nel WTO, tutta una serie di cose che sono successe negli ultimi 40 anni, e si è riuscita ad adattare. Quindi è il contrario, cioè mentre noi cerchiamo di forzare la realtà, la Cina cerca di adeguarsi, un po' come l'acqua a seconda del contenitore in cui la inserisci.
Questo è un esempio molto calzante, però si adegua, si adatta, ma Xi Jinping di recente ha affermato che i valori a cui si ispira il suo paese non sono quelli di una democrazia. Insomma, la domanda finale è: dobbiamo avere paura della Cina oppure no?
Allora, è una domanda complessa. Dobbiamo avere paura? Secondo me paura è una parola molto forte. Chiaramente la Cina è un paese diverso, quindi è ovvio che fa paura, l'altro fa sempre paura, però secondo me dobbiamo iniziare a toglierci questa la parte di competizione, cioè nel senso bisogna veramente secondo me iniziare a capire che bisogna parlarci con questi cinesi. Io poi i cinesi secondo me ad esempio sanno che il loro sistema di governo è un sistema che può funzionare solo in Cina. Cioè, sono molto consapevoli di questo. Io adesso magari mi sbaglio, ma io non credo che vogliano esportare il sistema a partito unico, ad esempio in Europa. Non penso che abbiano questa, questa... Hanno, in questo momento loro fanno una richiesta che è molto forte, che sta uscendo anche in tutti i consessi adesso, in tutte le varie, in tutti i voti ONU che hanno fatto in queste settimane, anche nei confronti della guerra. Cioè la Cina in questo momento ha voglia di essere considerata alla pari, non ha più voglia di essere considerata un junior partner a cui si insegnano le cose fondamentalmente, e questo secondo me è una cosa che bisognerà affrontare prima o poi, perché certo. Purtroppo, per fortuna, per noi purtroppo probabilmente, ma la Cina in questo momento ha la forza di dirci esisto e voglio voce in capitolo sulle cose, e noi purtroppo forse avremmo dovuto fare delle cose 15-20 anni fa e non le abbiamo fatte, non abbiamo probabilmente insistito su certi punti, perché secondo me c'è stato un momento in cui si sarebbe potuto fare ma non si è fatto perché c'erano altri interessi, altre cose. Cioè, ricordiamoci che la Cina era la fabbrica del mondo, dove per tantissimo tempo noi abbiamo delocalizzato e, certo, e quindi certo. C'erano degli interessi
e ci faceva anche comodo quel sistema, naturalmente.
Esatto,
alle nostre
imprese ci faceva
imprese.
Assolutamente comodo, esattamente, quindi probabilmente adesso noi non abbiamo più la forza di dire alla Cina cosa deve fare, e forse bisognerà fare un passo per ascoltare cosa dice, perché sennò io vedo solo un futuro non proprio roseo, diciamo, se non perché attenzione, la Cina non è una potenza guerrafondaia, questa è un'altra cosa importante. Cioè, storicamente la Cina è un paese che, a parte qualche guerra, ha fatto una guerra nel 79 contro
il Vietnam,
ma dopo due settimane è rientrata perché si è resa conto che era un disastro. Cioè, storicamente la Cina non è un paese aggressivo, cioè se si studia la storia della Cina adesso è più,
però se lo diciamo a un tibetano magari ha un'idea diversa.
Sì, però di nuovo anche lì la Cina ti dice che il Tibet è cinese, cioè sì. E ci sono dei motivi storici per cui lo dice, quindi anche lì è tutto un po', cioè per quello dico ascoltare cosa dicono i cinesi, che ovviamente non vuol dire che giustifichi l'occupazione del Tibet, assolutamente, però capire quali sono le ragioni della Cina, perché dice certe cose la Cina, cioè questo, e spesso noi abbiamo proprio una mancanza di conoscenza, cioè ci manca certo. Proprio la conoscenza della storia, della filosofia, della letteratura, mentre ricordiamoci sempre che i cinesi studiano l'Occidente. Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo assolutamente accorciare il gap.
Beh, questo sicuramente è un difetto dell'Occidente, di essere autoreferenziale, lo è sempre stato. E lo vediamo anche un po' con la Russia, in quello che è successo in queste settimane, per quanto ovviamente riconosciamo il valore dell'arte, della letteratura russa, però insomma non è studiata e conosciuta come forse meriterebbe, insomma, i grandi autori russi, Dostoevskij, Tolstoj, insomma è un po' sottovalutato, insomma, come dire, abbiamo poca dimestichezza con le culture che diverse dalla nostra, su questo
esatto.
Non c'è dubbio.
Noi abbiamo poca dimestichezza, ma appunto ormai si va verso un mondo in cui ci sono attori altri che ormai hanno proprio la forza politica, geopolitica, economica, militare, cioè, di dirci esistiamo e vogliamo voce in capitolo. E questo è un passaggio. E tra l'altro, secondo me, la cosa che noi non abbiamo ancora capito, che è la cosa molto difficile secondo me anche da accettare, ma che bisognerà in qualche modo elaborare, sì, è il fatto che l'Occidente non è per forza più aspirazionale.
Cioè, questo anche un altro
fino a 30
bel
anni
tema,
fa
sì.
L'Occidente tutti volevano diventare come gli americani, come noi,
certo.
E adesso non è più così, e questa cosa è un cambio
di parametro notevole,
importante.
Beh, benissimo, io la ringrazio. Ricordo ancora La Cina è già qui, di Giada Messetti, edizioni Mondadori. Grazie ancora, buon lavoro.
Grazie a voi
e restate con noi su Radio Immagina.